Ave Maria, un saluto da Fra Pietro a tutti voi che siete in ascolto. Siamo qui per continuare, abbiamo appena iniziato il nostro corso di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria o alla Vergine Maria, non cambia nulla come ci dicevamo l'altra volta. Questo secondo appuntamento, dopo aver ricordato come sia volontà del cielo che, ecco, ci si consacra alla Madonna e che quindi questa pratica si diffonda sempre di più nella Chiesa, vogliamo adesso cominciare a scoprire un po' quello che ci è necessario per poter essere, diciamo, avere tutti gli strumenti necessari per un primo atto di consacrazione che poi andrà certamente sviluppato in base anche a dei gradi, perché non tutte le forme di consacrazione, come vedremo, sono uguali, ma vogliamo offrire a tutti voi almeno gli strumenti necessari. In questa seconda conferenza vorremmo incominciare con delle linee storiche sulla consacrazione, cioè una domanda che può sorgere: noi adesso parliamo e ci invitiamo reciprocamente a consacrarci alla Madonna, ma la Chiesa ha, diciamo, 2 millenni di vita, ha secoli e secoli di vita. Possibile che questa consacrazione sia saltata, diciamo, fuori così con Fatima o al massimo un secolo e mezzo fa? Ecco, a questa domanda c'è una risposta, cioè la pratica della consacrazione a Maria, intesa come donazione filiale di sé alla Vergine Maria, intesa e soprattutto scoperta come madre, non è una pratica nuova. Sicuramente poi dopo ci sono state degli approfondimenti, delle formulazioni diverse, ma la sostanza, ovvero questa donazione di se stessi alla Madonna, c'è sempre stata. In particolare, quando si parla di consacrazione, si intende qualcosa di più forte rispetto a un semplice devozione filiale, cioè sentirsi figlio di Maria e tributarle quell'onore minimo, ecco, che un figlio deve dare alla madre. Vogliamo fare di più, altrimenti non ci sarebbe la consacrazione. Quindi si tratta di un dono affinché lei disponga interamente di colui o di colei che le si consacra, in modo che dipenda da lei come un piccolo bimbo dalla sua madre. Intesa così la consacrazione, potremmo dire, ed è giusto dirlo, che ha delle radici anzitutto bibliche, evangeliche. L'Evangelista San Giovanni ci fa sapere nel suo Vangelo che una delle parole testamentarie, cioè una delle parole di Gesù in croce, furono sette le parole di Cristo in croce, sono considerate il testamento di Gesù. Però, se vogliamo essere precisi, l'unica parola veramente testamentaria, cioè un affidamento, col testamento si esprime un'ultima volontà e viene affidato, donato qualcosa. Quindi l'unica parola veramente, perché se pensiamo ad esempio alla parola di Gesù al buon ladrone, oggi sarai come in paradiso, una promessa. E quindi un'affermazione categorica che lui in quanto Dio poteva fare: tu sarai come in paradiso oggi stesso. Però ce n'è una sola testamentaria, che è: figlio, ecco tua madre. Oppure potremmo dire due testamentarie, perché prima c'è l'affidamento del figlio alla madre, e poi della madre al figlio, ecco. Madre, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. Quindi la consacrazione, inteso come atto di affidamento reciproco della madre al figlio e del figlio alla madre, ha radici evangeliche. Gesù è il primo a consacrare a sua madre il genere umano quando dice con quelle parole: donna, ecco tuo figlio. Ma Gesù ha altresì chiesto all'umanità di consacrarsi a Maria, no? Perché donna, ecco tuo figlio, ma figlio, ecco tua madre. Altrimenti, se fosse stato un atto unilaterale, cioè se Gesù avesse voluto semplicemente che la madre si prendesse cura dei redenti, avrebbe solo detto donna, ecco tuo figlio. Ma in quelle parole, ecco la tua madre, e in Giovanni ci sono tutti i discepoli del Salvatore, tutti i secondogeniti, ecco, di Maria, in quella parola è espresso un desiderio, una volontà di Cristo, cioè che l'umanità torni a Dio attraverso la madre. E allora ci sono delle linee storiche di sviluppo, sicuramente, ma così come del resto per tutta la vita della Chiesa, anche la liturgia, ad esempio, non è rimasta ai nostri giorni identica rispetto ai primi secoli. C'è stato uno sviluppo, così come per la dottrina, ecco, le verità fondamentali c'erano, ma poi c'è stato tutto un approfondirsi, ecco, delle verità di fede, dei dogmi, ecco. E così anche per l'argomento di cui parliamo, qui l'atteggiamento di dono fiducioso di sé alla Madre di Dio, che in varie forme percorre la storia cristiana, a cominciare, pensate, da quel sub tuum presidium, sotto la tua protezione, che è una delle più antiche preghiere del popolo cristiano alla Vergine Maria. In quel sub tuum presidium c'è proprio un atteggiamento fiducioso, il popolo di Dio che si affida alla madre ma sta sotto la sua protezione, quindi è un, come dire, esprime una dimensione di devozione mariana, di filiazione mariana molto forte. E questa preghiera risale al III secolo, quindi stiamo proprio all'inizio dell'esperienza cristiana. Quindi dicevamo che questo atteggiamento di dono di sé alla Madre di Dio è sempre stato percepito e sentito dal popolo cristiano come un atteggiamento non accidentale, ma fondamentale della vita di fede del battezzato. All'inizio, però, come per tante altre cose, non ci si poneva il problema di formalizzare, formulare, ecco, ma era un atteggiamento spontaneo che investiva nella vita pratica, ecco, dei discepoli del Signore, un po' la loro pietà, cristiana. Essi comprendevano bene la necessità, il potere, la vitalità di donarsi alla Madonna, ma del resto furono i primi discepoli, cioè furono proprio gli apostoli, i primissimi discepoli a considerare e a capire bene quanto era importante la madre, soprattutto quando Gesù li ha lasciati, quindi dopo l'ascensione al cielo, Gesù non si è portato subito la madre perché era necessaria la presenza della Vergine, quasi come per dare continuità all'opera di Gesù e per non lasciare orfani, diciamo, la Chiesa primitiva che, diciamo, aveva bisogno del latte, del nutrimento, non poteva essere abbandonata subito, ecco così. E quindi immaginiamoci, quindi è qualcosa che poi dopo, vissuto già proprio dalla primissima generazione, gli apostoli, i primi discepoli, è stato trasmesso in continuità alle generazioni successive. Ma se adesso vogliamo parlare proprio di consacrazione, bisogna sapere che le prime formulazioni le abbiamo attorno al VII-VIII secolo. La prima e vera propria formula di consacrazione a Maria è di San Giovanni Damasceno. Vissuto nell'VIII secolo, è considerato uno degli ultimi padri della Chiesa. Poi anche in questo campo ci sono diverse opinioni, c'è chi addirittura farebbe finire l'epoca patristica con San Bernardo, quindi XII secolo, come l'ultimo dei padri, forse si va un po' troppo in là, c'è chi invece considera come fine dell'età patristica l'VIII secolo, quindi i tre grandi, Andrea di Creta, San Giovanni Damasceno e Germano di Costantinopoli. In ogni caso siamo alla fine dell'età patristica. E proprio come, diciamo, testamento finale dell'età patristica, ci viene lasciata la prima formula di consacrazione a Maria. E io ve la leggo adesso questa consacrazione, cioè questa formula, che si trova Cioè, San Giovanni Damasceno l'ha presentata in un'omelia sulla dormizione della Beata Vergine. Questi tre dottori di cui, ecco, questi tre padri che vi citavo, si sono molto impegnati nel predicare la verità dell'assunzione di Maria. E proprio in una di queste omelie, San Giovanni Damasceno dice: anche noi, rivolgendosi alla Madonna, oggi ti restiamo vicini, o sovrana. Sì, lo ripeto, o sovrana, Madre di Dio e Vergine, leghiamo le nostre anime alla tua speranza, come ad un'ancora saldissima e del tutto infrangibile, consacrandoti, nell'originale greco, anatemenoi. Mente, anima, corpo e tutto il nostro essere, e onorandoti per quanto ci è possibile con salmi, inni e cantici spirituali. Avete visto, percepite che potenza in queste parole? Quindi, consacrandoti mente, anima, corpo, tutto il nostro essere, onorandoti per quanto ci è possibile. È qualcosa di totalizzante, non semplicemente un semplice atto così di devozione. Spiega un commentatore, proprio ecco, commentando questa affermazione, che San Giovanni Damasceno, in pratica così, ha proposto una vera e propria prassi, pratica di devozione mariana, che sembra avvicinarsi molto al concetto di consacrazione alla Vergine Maria come intesa e praticata oggigiorno nella pietà mariana odierna. Il verbo greco, dicevamo, usato dal Damasceno, anatitemi, anatitemi, tra i vari significati, ha anche quello di dedicare, consacrare, offrire in senso religioso. Pertanto questa parola è tutto un dire. Esprime bene, in maniera pregnante, l'atto del servitore, del devoto di Maria, che offre tutto se stesso alla propria sovrana e signora, una vera e propria consacrazione, una vera e propria formula di consacrazione. Dobbiamo essere però più precisi, sicuramente questa è la prima formula, va bene? Parlavamo di formule, però se vogliamo parlare di concetto di consacrazione, dobbiamo andare un po' più dietro, nel VII secolo, un secolo dopo, un secolo prima, scusate, troviamo in Spagna un grande scrittore ecclesiastico santo, Ildefonso di Toledo. Ne ha parlato anche Giovanni Paolo II nei suoi vari discorsi mariani sulla consacrazione, rilevando che a lui si deve proprio l'introduzione del concetto di servitù mariana, tanto cara poi a San Luigi Grignon de Montfort. Per cui a questo santo va il merito di aver espresso e diffuso l'idea della consacrazione a Maria, o più esattamente della piena dedizione al suo servizio. Il servizio di San, inteso come viene inteso da Sant'Ildefonso verso Maria, non è espressione puramente verbale, una parola, sì, siamo al tuo servizio, ti serviamo così, parole. No, è un atteggiamento forte, un atteggiamento profondo che dà, come dire, un indirizzo preciso alla spiritualità cristiana. Appare Sant'Ildefonso come un vero e proprio gigante nello strutturare questa pratica del servizio a Nostra Signora. In forma esplicita, egli designa questa posizione spirituale di servizio a Maria come una devozione. Leggendo il suo De Virginitate Sancte Marie, De Virginitate Sancte Marie, una delle sue opere principali, ci si accorge che il servizio, quindi non è una cosa scritta lì una volta in un rigo e mezzo, cioè il concetto di servizio servitù verso Maria non è qualcosa di superficiale, passeggero, ma è profondamente radicato a livello di pietà e anche maturo a livello teologico. In un passo molto bello di quel testo si legge, per esempio: O Gesù, fa che io serva la madre tua, in modo che io dimostri così di aver servito te stesso. fa che ella mi tenga nel suo servizio, così che riconosca d'esserti piaciuto. Fa che la sua signoria mi conservi nella vita di questo mondo, affinché tu divenga il mio signore per l'eternità. Faccio notare, giusto per inciso, perché poi ci ritorneremo prossimamente, chiaramente, che qui c'è un concetto che si ritrova nella formulazione più comune, quella di San Luigi Grignon, cioè servire Maria, consacrarsi a Maria perché si dà gloria a Dio. Quindi il fine relativo è Maria, il fine ultimo è sempre Gesù Cristo, quindi sempre Dio. Servendo Maria, consacrandoci a lei, si dà gloria a Dio, quindi si fa qualcosa che piace a Dio. E quindi c'è una reciprocità, uno scambio, non è, qualcuno potrebbe pensare, il solito discorso, insomma, degli ipercritici, che no, la consacrazione toglie a Gesù, se parliamo di Maria, pensiamo a Maria, serviamo Maria, togliamo a Gesù. Ecco, Santi Ildefonso da Toledo nel VII secolo già aveva capito che non era così e già rispondeva in anticipo a tutti i futuri critici. Avete sentito le parole che dice Sant'Ildefonso? Ebbene, questo passo illumina la fondatezza teologica di questa servitù devozione a Maria. Si nota che essa è profondamente congiunta al servizio di Cristo. Servire Maria è come servire Cristo. Ed è quindi naturalmente cristocentrica. Cristocentrica. Un dato importantissimo, questo chiaramente, per spazzare alla radice subito, senza diciamo lasciare neppure un minimo spazio a tutte le ipotetiche possibili critiche minimaliste mariane, ecco, a cui abbiamo accennato. Adesso facciamo qualche passo in avanti, percorriamo i secoli e notiamo che il concetto di consacrazione mariana ha avuto diverse modulazioni, formulazioni, quindi troviamo espressioni diverse, sensibilità diverse, anche se, come dicevamo, la sostanza è la stessa, c'è sempre questa donazione a Maria, in base però anche alle epoche, a certi principi, concetti anche sociali, come ad esempio il feudalesimo durante il Medioevo. Quindi nel Medioevo si trova la consegna di sé a Maria, la dedizio, l'amore cavalleresco, il patronato della Vergine, che sono tutti concetti che ben si agganciano a un humus culturale, a un clima sociale che è quello medievale. Si sente molto questa idea di cavalleria, e quindi la Vergine è la signora, è la dama a cui ci si dona in servizio. Ed è reso comunque un atteggiamento che poi rimane sempre nella consacrazione, anche oggi. Però era molto accentuato nel Medioevo. Nell'epoca moderna troviamo l'oblazio, l'oblazione, l'offerta di diverse congregazioni mariane che intanto sono sorte. Soprattutto troviamo la vita mariaforme che si svilupperà nel Carmelo, la vita mariaforme. L'esponente principale è Michele di Sant'Agostino, morto nel 1684, quindi nel XVII secolo. Lui ha proposto, ha vissuto e ha offerto questo itinerario al suo Carmelo, ma non solo poi al suo Carmelo, ecco, è una cosa, diciamo, che vale per chiunque si voglia impegnare una vita mariana veramente intensa. Quindi ha donato, ha proposto questa vita mariaforme che consiste, ecco, in pratica, in una vita conforme alla volontà di Maria, eseguire prontamente e gioiosamente quanto piace a Dio e a Maria. Vita in Maria, mariaforme, vita in Maria significa conversazione filiale con lei, affettuosa, una quasi respirazione amorosa di Maria. Vita per Maria è un impegno di tutte le forze perché Maria sia onorata, glorificata in ogni sua cosa e il regno di suo figlio Gesù sia promosso, realizzato ed esteso. Vita mariaforme significa appunto forma di Maria. Quindi il fedele, il devoto che si impegna in questa vita mariaforme guarderà a Maria come modello di perfezione e sarà molto sollecito a riprodurre e imitare le sue virtù. E anche questo è un concetto base di ogni consacrazione. Non può esserci vera consacrazione senza l'impegno ad imitare le virtù di Maria. Ma ci ritorniamo su Michele di Sant'Agostino e la Vita Mariaforme. Andiamo avanti. Altra formulazione, il contratto di alleanza proposto da San Giovanni Eudes, un santo francese morto nel 1680, quindi contemporaneo di Michele di Sant'Agostino. Ed è un'altra pagina gloriosa scritta dalla penna, dalla vita di un altro santo testimone eccellente di questa formula, di questa, diciamo, ulteriore formulazione mariana della consacrazione. Ritornerò anche a San Giovanni Eudes brevemente, prima della chiusura di questa seconda, conferenza. Nel XVII secolo si assiste alla nascita della cosiddetta Santa Schiavitù verso la Vergine Maria, una tappa molto importante in questo sviluppo della spiritualità e della teologia della consacrazione. La prima testimonianza di una associazione di schiavitù la troviamo in Spagna ad Alcalá, dove una monaca, una francescana concezionista, di nome Suorines Bautista de San Pablo, ne fondò una nel 1595. Fu proprio nel ramo francescano delle concezioniste spagnole, fondate da Suorines, che la consacrazione a Dio per mezzo dell'imitazione dell'Immacolata Concezione si concretizzò nella forma radicale della schiavitù mariana. Quindi la schiavitù mariana, poi della spiritualità francese che ritroviamo tutta in San Luigi, ha la sua origine in questa esperienza spagnola del ramo delle concezioniste. Nella formula usata dalle concezioniste troviamo infatti gli elementi fondamentali di questa consacrazione a Maria, cioè l'offerta totale di se stessi alla Vergine, come Cristo si donò a lei e come lei si donò a Dio Trinità, e il concetto fa parte della tradizione francescana. Lei era una francescana, Suorines, a partire già da San Francesco, poi San Massimiliano, uno dei più grandi giganti della consacrazione mariana, San Massimiliano Colbe, si inserisce pienamente, porta a perfezione questa esperienza perché addita l'Immacolata come la donazione più totale, l'offerta più perfetta che l'uomo possa fare a Dio. Dicevamo quindi che l'esperienza delle concezioniste spagnole sta alla base della spiritualità della schiavitù a Maria che si diffuse largamente a partire in Francia, a partire dal cardinal Pierre de Bérulle che fondò nel 1600, primo ventennio, in Francia, la nota scuola francese di spiritualità, in cui è cresciuto San Luigi Grignon de Montfort. Nel 1614-1615, Cardinal de Bérulle imponeva all'oratorio e alle carmelitane, che lui curava, il voto di servitù perpetua a Gesù Cristo e a Maria. La formula di de Bérulle sottolinea molto la centralità di Cristo e della Trinità, fine ultimo a cui conduce e vuole condurre la consacrazione a Maria. Faccio voto a Dio, diceva questa formula del de Bérulle, di perpetua servitù alla Santissima Vergine Maria, Madre di Dio. Quindi il voto si fa a Dio, ma cosa prometto a Dio? Qualcosa di gradito, non posso promettere a Dio qualcosa che a lui non piace. Quindi se io faccio voto a Dio di perpetua servitù alla Santissima Vergine Maria significa che questo, come diciamo prima, dà gloria a Dio. Questa spiritualità, sigillata da un voto perpetuo, comporta non solo un rapporto di servitù verso Maria, ma anche di offerta e di schiavitù a lei. In questi minuti conclusivi vorrei ritornare brevemente su alcune figure chiave a cui abbiamo accennato lungo il corso dell'esposizione. Abbiamo parlato del cardinal Pietro de Bérulle, che è il fondatore dell'oratorio e della scuola francese, morto nel 1629, è considerato l'iniziatore della vera e propria spiritualità mariana moderna, il cui perno ruota intorno alla necessità di fare esperienza di Maria nel segreto dello Spirito, ovvero riprodurre per quanto possibile la sua vita nella propria anima per ottenere grazie a lei la massima unione possibile con Dio. Scrive questo fondatore, offriti tutta alla Vergine e desidera avere una speciale dipendenza e relazione con lei, scrive a un'anima. Fa tuo ogni giorno questo programma, attuandolo e formandolo nella tua anima. Cura le virtù di Maria opposte ai tuoi difetti e supplicala di rivestirtene e di spogliarti dei tuoi difetti. Legati a Maria con sguardi umili e semplici. E spogliati volentieri di tutte le altre vedute e pensieri per aprire e applicare così la vita interiore della tua anima su questo divino oggetto, oggetto con la O maiuscola. Rinuncia al potere che hai di disporre di te e delle tue azioni e cedi questo potere a Maria Santissima. Prima ancora parlavamo invece del padre Michele di Sant'Agostino, che è venerabile, morto nel 1680. Fu il maestro della vita mariaforme, un carmelitano, dottrina che insegna come l'unione con Dio debba essere perseguita e ricercata in Maria, per Maria e con Maria, e che questo tipo di unione sia la cosa più perfetta e più gradita a Dio, nonché la più efficace e fruttuosa, perché solo Maria è stata capace di amare Dio perfettamente come merita. Inoltre, Maria, pur essendo una pura e semplice creatura, è totalmente divinizzata. Quindi l'unione con lei comporta la massima unione possibile con Dio, e questo fino a fondersi con Maria o perdersi totalmente in lei. Si tratta di chiaramente vette mistiche, ma ci si può arrivare. Ci sono arrivati già, ecco, dei santi, delle sante lungo il corso della bimillenaria storia della Chiesa, e dunque è una vetta possibile. Chi lo fa non trova altro che la Santissima Trinità, scrive il padre Michele. Alcune anime veramente degne figlie di Maria sperimentano quanto segue. Par loro di lasciarsi condurre, formare, possedere e animare dallo stesso spirito di Maria. Questa buona mamma sembra educarle come sue beniamine, imbeverle della sua stessa natura, investirle del suo spirito. In questo senso sembra che ella trasformi queste anime in se stessa e che il suo spirito viva e operi in esse ogni cosa. D'ora in poi queste anime non vivranno più se non per Maria. Ella vivrà in esse, muovendo, piegando, dirigendo le loro potenze per farle vivere in una nuova maniera in Dio. Poi vorrei ancora accennare a San Giovanni Eudes, o meglio, abbiamo già accennato, vorrei dire qualcosa di più. È una grande figura, sacerdote, fondatore della Congregazione di Gesù e Maria. È stato uno dei primi più grandi antesignani della devozione al cuore di Maria. Il suo testo, fondamentale, Il cuore ammirabile della Madre di Dio, è stato edito dalla Casa Mariana Editrice e a dir poco ottimo. Ogni persona consacrata alla Madonna, in effetti, dovrebbe, ecco, far propri testi come questi, ma ecco, nel corso di questi approfondimenti tematici farò anche darò delle indicazioni su libri, testi o altro materiale importante e da conoscersi, da leggersi per ogni consacrato della Madonna. Sicuramente Il cuore ammirabile della Madre di Dio di San Giovanni Eudes è un testo di questi. La spiritualità di San Giovanni Eudes è incentrata sul cuore di Maria perché il cuore è simbolo ad un tempo dell'amore che Maria aveva tutto e perfettamente rivolto e concentrato in Dio, degli affetti e dei sentimenti, anch'essi radicati assolutamente in Dio, dei pensieri. Maria ebbe il dono di pensare ininterrottamente a Dio e di amarlo incessantemente dal primo istante del concepimento fino al suo beato transito, e delle intenzioni. Maria agiva sempre e solo per la massima gloria di Dio. Del resto, San Giovanni Eudes ebbe il dono del matrimonio mistico con Maria ed aveva verso la sua celeste sposa indescrivibili trasporti ed effusioni di amore che lo estasiavano. Scriveva: Vivete della vita del Beato Cuore di Maria, fate vostri i suoi sentimenti, le sue disposizioni, le sue inclinazioni, amate ciò che esso ama, cioè il Cuore di Maria, odiate ciò che esso odia, non desiderate ciò che esso desidera, non rallegratevi se non in ciò che lo rallegra, lavorate per l'avvento dei suoi disegni, donatevi senza riserve allo Spirito che anima Maria, affinché il suo Spirito vi possegga e vi guidi in tutte le cose, la sua grazia vi santifichi, la sua carità vi infiammi, il suo amore vi abbracci e vi consumi, il suo zelo vi divori. Bisogna che noi badiamo e adoriamo suo figlio in lei, poiché è così che lei vuole essere onorata, perché da sola e per se stessa ella è nulla, ma suo figlio Gesù è tutto in lei. Egli è il suo essere, la sua vita, la sua santità, la sua gloria, la sua potenza e la sua grandezza. Mi fermo qui, non parlo chiaramente di San Luigi da Montfort e di San Massimiliano Kolbe, perché meritano una trattazione a parte, anche perché bisogna parlare della consacrazione secondo le due massime formulazioni che mai si sono avute, che sono appunto le formulazioni di San Luigi e di San Massimiliano. Lo faremo a parte, sono i due grandi maestri, ma intanto questa carrellata ci è stata utile per renderci conto di come c'è uno sviluppo organico, di come siamo nella tradizione della Chiesa parlando di consacrazione a Maria e il desiderio della Vergine Maria di Dio proposto in tempi moderni a Fatima e nelle apparizioni mariane non è qualcosa di totalmente nuovo. Ciò che c'è di nuovo è, come si diceva, un maggior potere, una maggiore influenza, una maggiore necessità, ma la pratica è tradizionale. Allora, come proposito di questo secondo giorno del corso, possiamo, potete, ecco, ciascuno di voi, ecco, rivolgervi a questi santi, diciamo, che abbiamo menzionato, chiedere a loro stesso trasporto mariano e soprattutto chiedere a loro la grazia di potervi preparare il cuore a questo atto di consacrazione. Chi fosse ancora in dubbio e sta cercando, ecco, di capire se può, se deve, se è conveniente fare questa consacrazione, chiedere a questi grandi santi che hanno vissuto in questo spirito, hanno vissuto questa pratica, di illuminare la mente, di ottenere tutte le grazie necessarie per poter giungere alla convinzione che questa consacrazione va fatta. Un saluto quindi da Fra Pietro, ci diamo appuntamento domani per continuare con il nostro corso. Ave Maria.